Un'isola deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente relegata sull'isola deserta. Stamattina è arrivata portando inquietantemente anche dei fogli e delle matite una scrittrice italiana, una scrittrice a fumetti o una fumettista, non so come vuole definirsi, Vanna Vinci. Buongiorno Vanna.
Buongiorno a tutti, ciao.
Come si definisce Vanna Vinci?
Ma anche fumettara va bene.
Vanna, lei è sarda, come è sbarcata in continente?
Stando dietro ai fumetti, perché in realtà la mia prima casa editrice era di Bologna, quindi cercando di fare i fumetti, che come si sa il fumetto è una malattia mentale come molte altre, sono arrivata in continente così.
Vanna, lei che è abituata, oltre al fatto di scrivere in parole, con le parole con cui parliamo tutti, anche a disegnare, come se la immagina quest'isola deserta?
Non so, come la Sardegna alla fine degli anni 60, spiagge pressoché desolate, zero strade asfaltate, zero case di vacanza, solo case di contadini adattate a case di vacanza, tartarughini, coniglietti e cose del genere sulla spiaggia. Sì, zero esseri umani, ecco, qui salta fuori la mia filosofica, nessun essere umano. L'isola deserta è meravigliosa perché non c'è nessuno.
Vanna, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Allora, il libro che ho portato è Maria Callas, Io sono Maria Callas, che è l'ultimo libro che ho fatto, che non so se si possa definire effettivamente un libro a fumetti, perché di sequenza ce n'è poca, diciamo che ci sono delle grandi esplosioni di immagini, quindi non so se proprio teoricamente sia un libro a fumetti o qualcosa come un romanzo illustrato, un romanzo disegnato o una biografia illustrata, di questo non sono sicura.
Beh, secondo me, diciamo, quello che fa lei in questo libro è assolutamente riappropriarsi in lingua italiana di un genere che noi storicamente non possediamo, che è la biografia. Vanna, perché Maria Callas?
Ma allora, io venivo dalla biografia prima di Frida Kahlo, e precedentemente avevo affrontato altre due figure femminili che erano la Marchesa Casati Amman e Tamara de Lempicka. E dopo Frida Kahlo mi sono chiesta, sempre seguendo questo percorso su, da un certo punto di vista, la figura femminile e la questione femminile, qual era l'altra figura iconica di cui a volte si conosce la faccia senza sapere esattamente chi è. E Maria Callas era tra queste, come può essere Marilyn Monroe, sì, forse Jackie Kennedy, non lo so. Sicuramente però Maria Callas in alcune foto è emblematica, la donna elegantissima, misteriosa, un po' malinconica. Quindi ho cercato di trovare quale poteva essere la figura di Maria Callas, però interiore. Cercando su internet ho trovato questa intervista a Carlo Maria Giulini, che diceva che conosceva Maria Callas come cantante, che però non riusciva a dire effettivamente chi fosse nel suo animo, nel suo profondo, e non sapeva nemmeno se Maria Callas effettivamente sapesse chi fosse. Partendo da questo punto di vista, che secondo me è molto preciso, ho ricostruito la vita di questa donna di cui non sapevo molto, cercando di evitare accuratamente di infilarmi nella descrizione tecnica della lirica di cui non so nulla, cercando proprio di ricostruire la vita di questa persona, il carattere, o come avrebbe detto lei, l'anima di questa persona.
Ooh.
Vinci, scrittrice, fumettara, fumettista, arrivata stamattina per noi sull'isola deserta, ha portato con sé, tanto per cominciare, il suo ultimo libro pubblicato per i tipi di Feltrinelli, che è Io sono Maria Callas. Ha portato con sé un altro libro sull'isola deserta, un libro classico, un libro che rilegge.
Collegato con questa biografia di Maria Callas, io posso dire di aver utilizzato per ricostruire un certo punto della biografia della cantante in cui mi ero incartata perché non sapevo come procedere, e questo microscopico libro di Carla Alonzi che si intitola Sputiamo su Hegel, che è un libro che potrei definire punk, in cui è interessante non solo la parte dei concetti, ma è anche la forma. Quindi sicuramente è un libro che io rileggo, anche se certe frasi forse adesso possono sembrare fin troppo aggressive, però è interessante questa forma sincopata da veramente da canzone punk che inizia e nel giro di pochissimo tempo è finita. Quindi diciamo che ecco, ho portato questo libro.
Quando è che hai letto per la prima volta Sputiamo su Hegel di Carla Alonzi?
Allora, Sputiamo su Hegel l'ho letto che ero abbastanza grande, per quanto sia stata educata da una madre che era abbonata alle riviste del giornale dell'Udi. E Sputiamo su Hegel l'ho letto da grande, l'ho letto secondo me che avevo già 30 anni, per cui il periodo era già, diciamo, sfilacciato. Ho letto dalla parte delle bambine, che probabilmente era una bambina, cioè forse a 12 anni, a 13 anni, e ho letto Il secondo sesso senza forse capirci granché. Infatti l'ho riletto per quanto riguarda Maria Callas, perché c'è quelle parti finali in cui c'è questa descrizione della donna innamorata che è poco precedente, diciamo, a tutto questo iter sentimentale di Maria Callas, e quindi è stato interessante da questo punto di vista, e quello l'ho letto che ero alle medie. Carla Alonzi l'ho letto più tardi.
L'ho trovata! Ho trovato Lucy! Sono accampata a mezzo miglio da qui. Stavo tornando indietro quando ho visto il fumo. Da dietro una collina ho potuto spiarli. Erano sotto di me.
Hai visto Debbie?
No, ma ho visto Lucy benissimo. Indossava il vestito blu che...
Quella che hai visto non era Lucy.
Era lei, ne sono sicuro.
Era una ragazza indiana con il vestito di Lucy. Ho trovato Lucy morta in quella gola. L'ho avvolta nel cappotto e l'ho sepolta con le mie mani. Ho ritenuto opportuno non dirvi niente.
L'avevano... Avete visto?
Che cosa vuoi da me? Che ti faccio un disegno con i particolari?
Non mi chiedere nulla. Finché vivrai non mi domandare più nulla.
Vanna, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
Ho portato Sentieri Selvaggi di John Ford.
Zio Ethan, poi ci parlerai della guerra.
La guerra è finita 3 anni fa, Ben.
Davvero? E perché non sei tornata a casa prima?
Ben, vai insieme a Martin. Marsh?
A letto, bambina.
Vai, Debbie.
Ti accompagno a letto.
Grazie, zio Ethan.
Fanno amici, qual è il suo rapporto col western?
Io sono una grandissima fan del western e sì, penso che oltre al femminismo mi sia stato somministrato una grande quantità di western, quindi mia madre divide i film in Ombre Rosse o È meno bello di Ombre Rosse. E quindi sì, anche dentro Maria Callas, in effetti Maria Callas sta guardando Sentieri Selvaggi, oppure l'altra grande icona è Sunset Boulevard, Il Viale del Tramonto, e la mitica Gloria Swanson che dice: non si abbandonano le stelle.
Le stelle non hanno età, non hanno età.
Vanamici, quando ha visto Sentieri Selvaggi per la prima volta?
Credo di essere stata bambina, sì. Anche Ombre Rosse penso sì, di averli visti da bambina, perché erano i film preferiti di mia madre.
E dal punto di vista del fumetto e della Sardegna, quanto c'entra la Sardegna col vecchio West e quanto c'entra Tex Willer con la descrizione del vecchio West?
Allora, questa domanda è molto difficile, nel senso che la Sardegna sicuramente col West c'entra, perché ci sono delle luci e delle ombre che hanno quell'attitudine un po' John Ford, però io sono più della Sardegna legata al mare, quindi è più roba da poeta. E Tex Willer, io non sono una grande conoscitrice di Tex Willer, però e Aurelio Galeppini era praticamente quasi cagliaritano, quasi sardo, quindi sicuramente c'è una vicinanza. Credo che addirittura un mio zio, che era un rappresentante di pizze cinematografiche, gli passasse le pizze cinematografiche per fargli vedere i film western prima di disegnare i fumetti, però non posso essere certa di questo, sono leggende.
Beh, noi ci teniamo la leggenda. Vanna, che musica ha portato per noi sull'isola deserta?
Allora, qui la cosa va oltre, nel senso che non ho portato Maria Callas perché non vorrei che se ne avesse male, ho portato prima di tutto Mark Bolan, che è morto lo stesso giorno di Maria Callas, il cantante dei T-Rex, il glam per eccellenza, e poi i New York Dolls, perché Bill Murcia è morto, è stato il primo morto per assunzione di Mandrax, medicina / sostanza di cui faceva uso anche Maria Callas.
Noi non lo abbiamo detto, però Vanna Vinci è molto nota, almeno nel mio cuore, questo sicuramente, per un personaggio seriale che è una specie di suo alter ego, che si chiama La Bambina Filosofica. Quanto è punk lei, quanto è punk La Bambina Filosofica e quanto lei è stata una ragazza punk?
Allora, io devo dire che non sono punk, La Bambina Filosofica non è punk, siamo due persone difficili da invitare a cena perché potremmo diventare antipatiche. Io non sono stata una ragazza punk, ero piuttosto gothic o dark, come si diceva all'epoca. Senz'altro per me il punk è una cosa molto breve, molto ballabile, molto veloce, che finisce subito e bisogna riascoltarla immediatamente, possibilmente, anzi quella che viene dopo è identica a quella di prima con lo stesso ritmo. Quindi secondo me il punk è questo. Non vorrei aver fatto un paragone che tiri giù tutto il pantheon femminista o il pantheon punk, avendo fatto questo collegamento veramente che posso definire aberrante tra Sputiamo su Hegel e il punk, oltre al fatto che il punk in un 80% era comunque anche lì materia da maschi, però sicuramente all'interno di Sputiamo su Hegel c'è questo italiano molto sincopato, ci sono delle frasi molto corte, molto brevi, che sono come proiettili, che possono essere rilette costantemente anche anche rilette non proprio nello stesso filologico in cui sono messe, perché hanno valore anche un po' a prescindere. E credo che anche il punk sia così, nel senso che uno può ascoltare Sheena Is Punk Rocker 300 volte di seguito e ha sempre quella sensazione di, come posso dire, da un lato di eccesso di velocità e dall'altro di qualcosa che comunque è molto vitale.
Vanna Vinci, ma come nasce, dove nasce e quando nasce la Bambina Filosofica?
Allora, tragicamente la Bambina Filosofica, visto che stiamo parlando di biografie, potrebbe essere la mia autobiografia, cosa, diciamo, che non so se è una cosa da dire, che faccia bene, nessuno mi inviterà più a cena e non gli posso dar torto. E la Bambina Filosofica nasce, credo, alla fine degli anni 90. Io ero a una birreria di Bologna e avevo disegnato questo personaggino, un tovagliolino un po' unto, e mi sono resa conto che questo personaggino poteva avere qualche suo carattere, e da lì è cominciata questa specie di avventura basata un po' su, diciamo, un masticamento e risputamento del nichilismo occidentale più serio, ma non che la Bambina sia assolutamente seria, e poi su delle cose che sono effettivamente anche in forma autobiografica, cioè un sense of humor, che è il sense of humor, diciamo, della mia famiglia, o esperienze che possono essere state appunto esperienze personali, tipo l'appendicite, cose del genere, ecco. Quindi da un certo punto di vista senz'altro la Bambina è la parte differente di Vanna Vinci, da un certo punto di vista. Non saprei bene com'è descriverla, perché poi è abbastanza complicata anche per me da far rientrare nei ranghi.
Vanna, senta, l'ultima parte di questa sua biografia di Maria Callas è una biografia, è una parte di un racconto abbastanza sui generis, perché Maria Callas è morta, non svelo nulla, ma resta nel suo fumetto anche da fantasma, e guarda quello che succede dopo. Adesso, siccome non è il suo primo libro dove compaiono i fantasmi, ricordo un suo romanzo per Immagini, un suo racconto, un suo fumetto triestino sui fantasmi, voglio sapere qual è il suo rapporto con i morti.
Ma allora, il mio rapporto con i morti è fondamentale, nel senso che mi interessano praticamente quanto il western e il punk, e dall'altra come posso dire, il morto che parla può dire tutto quello che vuole, nel senso che nessuno può contraddirlo, oppure comunque è molto difficile che venga contraddetto un fantasma. Per cui diciamo che il fantasma ha una libertà d'azione, sia narrativo che in genere, assoluta, cioè può fare tutto quello che vuole. E nel caso di Maria Callas, l'idea che alla morte di questo grande monumento alla musica, al rotocalco, alla mondanità, intorno a questa morte si inneschi quello che poi si innesca, penso, intorno a tutte le morti, perché ci sono delle cose pratiche da mettere in atto, è che però questo personaggio a un certo punto, proprio avendo raggiunto questa massima trasgressione della morte, decida di vedere un po' che cavolo fanno i vivi intorno a quello che ancora rimane di sé. A me è sembrato una cosa interessante. Dall'altro, nel caso di Maria Callas ci sono queste leggende di queste aste con tutti i suoi oggetti, fino alle sottovesti, mutande, eccetera eccetera, in vendita, in cui succedono delle cose un po' strane, cioè una specchiera che si spacca improvvisamente, un vassoio che si rompe, una porta che si apre, per cui l'idea che ci potesse essere questo fantasma ancora in giro sì, è suggerita in vari testi, ecco, per cui non mi sembrava del tutto, cioè mi sembrava aderente alla biografia.
Che cosa ha imparato di lei scrivendo la biografia di Maria Callas?
Non lo dico.
Che cosa di lei ha imparato scrivendo la biografia della Marchesa Casati?
Ah, oddio, che bisogna stare attenti alle spese che si fanno.
Che cosa ha imparato di lei scrivendo la biografia di Frida Kahlo?
Che bisogna ogni tanto provare a farsi degli autoritratti, anche se poi non si espongono, però penso che l'esercizio dell'autoritratto, che sia un autoritratto disegnato, che sia un autoritratto scritto, sia una buona esperienza, come diceva lei, una specie di calendario della propria esistenza. Non è semplice, però secondo me credo che questo sia la grandezza di Frida Kahlo: riconoscere il passaggio del tempo, il passaggio anche del tempo non solo temporale ma anche dei sentimenti, dei life events, dentro anche una ruga, un colorino un po' più giallastro del volto, un'espressione leggermente diversa.
Che cosa ha imparato di lei scrivendo la biografia di Tamara Lempicka?
Tamara Lempicka è un personaggio assolutamente favoloso, una donna sicuramente bellissima, che ha fatto tutto quello che ha voluto, ha cercato di fare sempre tutto quello che ha voluto, inseguendo sicuramente prima di tutto se stessa, per cui anche quando era fuori moda lei comunque era alla moda, tant'è che poi negli anni 70 lei stessa ha dichiarato: non ero passata di moda e non sono ritornata di moda, sono sempre stata assolutamente moderna. E dall'altra, sì, Tamara Lempicka, l'inseguimento del piacere delle relazioni, quindi il piacere sia nelle conoscenze, sia con se stessi, ma anche nell'arte.
C'è la biografia di un uomo che vorrebbe disegnare?
Sì. Erich von Stroheim, ho già letto tipo 7 biografie, è una figura affascinantissima, è però un personaggio pressoché sconosciuto ed è una biografia molto complicata, perché ci sono le balle che ha raccontato, le scoperte che poi si sono fatte e i film, e quindi è, diciamo, una biografia a 3 strati ed è veramente complicata.
Manna, in tutto questo suo studio di elementi biografici e di biografie di altri, ci può dire se è più affidabile una biografia documentata o un'autobiografia, oppure non so quanto la totale invenzione può coincidere certe volte con l'animo con cui uno ha vissuto una vita, col carattere?
Sicuramente un libro, che sia un saggio, che sia una biografia, che sia un romanzo, una biografia romanzata, per dirla all'Oscar Wilde, deve essere prima di tutto scritto bene. Quindi può essere anche la roba, per usare un termine intellettuale, più documentata dell'universo, però se non è scritto male è praticamente indigeribile. Per quanto mi riguarda, senz'altro posso dire che il mio punto di riferimento costante sulla questione biografica è una biografia d'autore, anzi d'autrice, non documentata, non accademica, che è la biografia di Sarah Bernhardt scritta da François Sagan, ed è un finto carteggio tra queste due, che chiaramente non si sono mai potute conoscere perché una è morta ben prima che quell'altra nascesse, però è senz'altro per me da un lato la biografia più realistica, anche se non, magari non lo è, su, su Sarah Bernhardt, e nello stesso tempo una sorta di autobiografia contemporanea di François Sagan.
Vanna, noi la ringraziamo, la lasciamo al, al suo giro, alla sua tournée con Maria Callas, aspettiamo il libro su Von Stroheim e aspettiamo anche un grande western dalla sua penna.
Grazie a tutti, non credo che riuscirò col western perché i cavalli non li so disegnare, però proverò.
Nonostante la bambina filosofica e nonostante quello che abbia detto Vanna Vinci sul punk e su Carla Lonzi, sono sicura che ancora qualcuno degli ascoltatori di Radio 3 vorrà invitarla a cena. Grazie a tutti, l'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10.15. Grazie da Chiara Valeri.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.